Emmy Hennings e Ugo Ball vivevano da settembre 1920 nel piccolo villaggio di Agnuzzo, nel Luganese. Eppure non avevano ancora incontrato lo scrittore Hermann Hesse, che a quanto pare viveva non lontano da loro nel villaggio di Montagnola. Emmy e Ugo avevano letto con entusiasmo il suo Demian e anche l'anticipazione della prima parte di Siddhartha, che era stata pubblicata sulla Neue Zürcher Zeitung.
Emmy Hennings e Ugo Ball conosceranno Hermann Hesse 3 mesi dopo, all'inizio di dicembre 1920, nel corso di una serata trascorsa da comuni amici a Cassarate. E la conoscenza si trasformerà subito in una vera e propria affinità elettiva, in un'amicizia profonda, sincera, autentica e soprattutto estremamente rispettosa. Il nuovo romanzo di Eveline Hasler, del quale abbiamo appena ascoltato il brano iniziale, si intitola Un werde immer ihr Freund sein, è stato pubblicato dal Nagel und Kimche Verlag di Zurigo e racconta la storia dell'incontro e dell'amicizia di questi 3 grandi solitari in cerca di calore, di affetto e forse anche di comprensione. Ugo Ball, artista coraggioso e controcorrente, cabarettista d'avanguardia che nel corso della Prima Guerra Mondiale è tra gli ideatori e fondatori del movimento Dada a Zurigo e alla fine della guerra si trasferisce in un piccolo villaggio del Ticino, dove conduce una vita quasi da asceta insieme alla sua compagna Emmy Hennings e muore a soli 41 anni nel 1927. Emmy Hennings, creatura concretissima e insieme evanescente, compagna di Ugo, ma soprattutto personaggio talora inafferrabile, dalle molteplici sfaccettature, capace di incarnare la vita in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue potenzialità. E infine Hermann Hesse, il grande scrittore eternamente in cerca di se stesso ed eternamente in lotta con le proprie nevrosi e i propri lati oscuri. E proprio per questo lucidissimo interprete di un'epoca di crisi e di incertezza. Una crisi e una incertezza che oggi più che mai sono parte integrante della nostra percezione della vita e del mondo. Nel suo nuovo romanzo, Eveline Hasler racconta i 7 anni di cammino comune di questi 3 grandi solitari sullo sfondo di grandi rivolgimenti storici, ma anche sullo sfondo dei paesaggi, dei luoghi, delle suggestioni e delle atmosfere del Canton Ticino. Ne parliamo nel Laser di oggi proprio con Eveline Hasler, che abbiamo incontrato nella sua casa di Ronco, sopra Ascona, e che ascolteremo tra poco. Eveline Hasler, come molti suoi libri, anche questo suo nuovo lavoro è una rilettura in chiave di romanzo di eventi realmente accaduti e storicamente ben situabili. Lei ha lavorato molto sulla corrispondenza tra Hermann Hesse, Emmy Hennings e Ugo Ball e ha lavorato molto anche sui diari. E potremmo forse aggiungere che ha lavorato molto anche sui luoghi dove si svolge questo suo nuovo romanzo. Ma a che punto si innesta l'elemento della fiction, dell'invenzione su questo materiale biografico?
Wir befinden uns im Gegensatz zu anderen meiner Bücher im 20. Jahrhundert.
A differenza di altri miei libri, questo romanzo è ambientato nel XX secolo e tratta una vicenda a proposito della quale c'è una vasta documentazione. C'è poi da aggiungere che i 3 protagonisti sono tutti scrittori piuttosto famosi, in particolare ovviamente Hermann Hesse. La percentuale di fatti accertati e documentati è quindi altissima, molto più alta di quella che si potrebbe avere per una vicenda del XVIII secolo, dove, per così dire, ci sono molti più buchi da riempire con la fantasia e con l'invenzione. Nel caso specifico di questo romanzo, direi che il 99% è costituito da fatti realmente accaduti. L'elemento della fiction, della rielaborazione fantastica, riguarda soprattutto il tentativo di ricostruire le atmosfere, gli ambienti e la sottile trama psicologica che unisce il destino dei 3 personaggi. e credo che questo tentativo possa riuscire meglio con un libro di narrativa che con un libro di saggistica.
Quella che lei racconta in questo suo nuovo romanzo è una specie di Dreisamkeit, una specie di solitudine a tre. Perché nel corso della vicenda i destini di Hermann Hesse, Hugo Ball e Emmy Hennings si incrociano più volte, ma sempre nel segno della solitudine, una solitudine condivisa, se così la possiamo definire. Secondo lei cos'è stato ad attirare come una sorta di magnete questi tre personaggi così simili, ma nello stesso tempo anche così diversi?
Es waren drei Künstlerpersönlichkeiten, also sehr pronunzierte Individualisten.
Beh, erano tre artisti e quindi tre persone con un tratto di individualismo molto pronunciato. Ma erano anche tre persone che possedevano uno spiccato senso della comunanza e della condivisione. Penso in particolare a Hugo Ball e a Hermann Hesse, che erano cresciuti in ambienti improntati a una profonda devozione, Hugo Ball in un ambiente cattolico, Hermann Hesse in un ambiente pietista, e avevano vissuto nella stessa maniera l'orrore della Prima Guerra Mondiale. Entrambi hanno cercato di scrivere contro questo orrore e soprattutto contro l'odio e hanno trovato in questo rifiuto dell'odio e dell'orrore un tratto comune che ha contribuito a cementare la loro amicizia. E lo stesso discorso vale anche per Emmy Hennings, forse la più individualista dei tre, ma anche lei costantemente in cerca di comunanza e condivisione con gli altri. Si può quindi parlare di tre solitudini che si incontrano e che però nello stesso tempo si rispettano proprio in quanto solitudini. C'è una frase che dice: amare non significa guardarsi a vicenda, significa piuttosto guardare nella stessa direzione. Ecco, penso che l'amicizia tra Hermann Hesse, Hugo Ball e Emmy Hennings possa essere concepita e interpretata come questo guardare nella stessa direzione. Si guarda nella stessa direzione, si parla e all'improvviso dalla propria interiorità emerge qualcosa che altrimenti non sarebbe venuto alla luce.
C'è una celebre poesia di Hermann Hesse intitolata Stufen, gradini, e i gradini svolgono una funzione importante, anzi una funzione assolutamente decisiva anche in questo suo romanzo. Sono i gradini della Treppe, della scala di Agnuzzo. Ci può spiegare perché questa scala e i suoi gradini sono così importanti nel destino comune di Hesse, di Ball e della Hennings?
Es ist sicher eine sehr konkrete Bedeutung dieser Treppe. Es ist sehr angenehm.
La scala di Agnuzzo ha senza dubbio un significato molto concreto, perché è molto bello stare seduti di sera sui suoi gradini di granito. Tuttavia c'è anche un ben preciso significato metaforico, perché Hermann Hesse, nella sua poesia, sottolinea il fatto che tutti i gradini di una scala sono egualmente importanti e che ogni gradino presuppone tutti gli altri, nel senso che non si potrebbe mai arrivare all'ultimo gradino senza essere passati per il primo gradino e per tutti i gradini intermedi. E questa metafora della scala e dei gradini è molto importante per capire i sette anni nel corso dei quali i destini di Hermann Hesse, Hugo Ball e Emmy Hennings si sono incontrati e incrociati. Prendiamo ad esempio Hugo Ball. Dopo il periodo di Zurigo e del dadaismo, un periodo nel corso del quale la sua vita era stata soprattutto la vita di un cabarettista di avanguardia, negli anni che trascorre in Ticino, la sua vita si trasforma quasi nella vita di un asceta e di un mistico e assume dimensioni completamente nuove. E lo stesso discorso vale per Hermann Hesse, anche se alla rovescia. All'inizio degli anni venti, Hesse vive nella solitudine di Montagnola ed è impegnato nella stesura di un testo profondamente filosofico come Siddhartha. Poi però, arrivato alla soglia dei 50 anni, compie una svolta improvvisa. Comincia a frequentare i locali notturni di Zurigo, impara i balli maggiormente in voga e si getta a capofitto nelle mode dell'epoca, vivendo la propria individualità in una maniera assolutamente nuova. E infine Emmy Hennings, che in molte delle sue poesie descrive se stessa come un personaggio a più dimensioni e che però, almeno questa è la mia impressione, è dei tre personaggi quello maggiormente radicato in se stesso.
Apriamo ora una piccola parentesi geografica. Credo di non sbagliare se dico che questo suo nuovo libro è anche un omaggio al Canton Ticino, alla zona del Luganese e alla zona del Locarnese, dove lei vive ormai da parecchi anni. Fino a che punto lo sfondo rappresentato dai paesaggi del Ticino è stato importante nell'intreccio dei destini di Hesse, Ball e Hennings?
Viele Künstlerpersönlichkeiten zwischen den zwei Weltkriegen hinfanden zum Tessin.
Tra le due guerre mondiali ci sono stati moltissimi artisti che hanno deciso di trasferirsi in Ticino. Si potrebbe spiegare questa circostanza in maniera un po' superficiale e, a mio modo di vedere, anche un po' ridicola, dicendo che il Ticino in quegli anni era una zona a buon mercato dove il costo della vita era molto più basso rispetto ad altre zone della Svizzera. Ma io credo che ci sia un motivo molto più profondo, e questo motivo va ricercato nel fatto che il Ticino è una zona caratterizzata da una natura incredibilmente creativa, una natura nella quale si può trovare rifugio e ci si può nascondere ritrovando in questo modo se stessi e la propria individualità. Lo diceva anche Hermann Hesse quando osservava che il Ticino accoglie il forestiero tra le proprie braccia col proprio calore, laddove per calore bisogna intendere non solo il clima, ma anche e soprattutto i costumi, il modo di vivere, la vegetazione. E poi queste sono zone dove l'apertura nei confronti degli altri non significa mai invadenza. Qui si può vivere un'esistenza creativa senza essere disturbati e nel pieno rispetto della propria privacy. E infine c'è un ultimo aspetto di estrema rilevanza, i begli alberghi, gli alberghi di lusso, ormai ci sono dappertutto nel mondo, ma ci sono pochi luoghi come questi, così ricchi di storia e di storie.
Non le chiedo ovviamente se esiste ancora il Ticino descritto in questo romanzo, perché in questo secolo sono cambiate moltissime cose. Le chiedo però se malgrado tutto, cioè se malgrado tutti i cambiamenti, c'è qualcosa nel Ticino che continua ad attirare gli artisti di altri paesi.
Sì, però credo che sia più difficile trovarlo. Oggi bisogna arrivare in queste zone con progetti e idee creative molto precise, perché in caso contrario si corre il rischio di cogliere solo la facciata rappresentata dagli alberghi, dai ristoranti e da tutto quanto ha a che vedere con la dimensione meramente turistica di questi paesaggi e di questi ambienti. Voglio dire, in altri termini, che nel Ticino di oggi è più difficile trovare un'autentica solitudine, una solitudine paragonabile a quella vissuta da Hermann Hesse, Hugo Ball e Emmy Hennings. Non a caso oggi molti artisti tendono a ritirarsi nelle valli dove l'ambiente si è conservato più semplice.
Rimaniamo in tema di sfondi, ma in questo caso di sfondi storici. Questo suo nuovo romanzo si svolge negli anni venti, sullo sfondo appunto di grandi mutamenti storici con la fine della Prima Guerra Mondiale e il crollo della vecchia Europa. Come si riflettono questi grandi mutamenti storici sulla solitudine a tre, Hermann Hesse, Hugo Ball e Emmy Hennings?
Bin sehr erstaunt, wie sie mit ganz innovativen Ideen darauf reagieren.
È sorprendente notare come queste tre persone reagiscono con idee assolutamente innovative. La prima idea innovativa è senza dubbio il movimento Dada fondato da Hugo Ball. Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, mentre l'Europa è scossa da una crisi gravissima e irreversibile, Ball ha il coraggio e l'intuizione di dar vita a un cabaret, alla cui base sta un'idea profondamente artistica e, più precisamente, l'idea secondo la quale l'insensatezza della guerra può essere combattuta sul piano artistico con un movimento come il dadaismo, che fa proprio del non senso la propria bandiera. Hermann Hesse si muove maggiormente sul piano individuale, ma la sua vita individuale rispecchia alla perfezione la vita collettiva dell'epoca. Hesse, infatti, lascia il lago di Costanza con la prima moglie e i tre figli e si trasferisce a Berna. Cerca una casa in campagna, tenta di costruirsi un idillio, ma capisce che l'unico idillio possibile per lui è quello della solitudine. Ecco perché gli anni di guerra segnano un momento di profonda crisi, con la fine del primo matrimonio, ma anche l'inizio di una nuova e importantissima stagione creativa col trasferimento in Ticino. E per quanto infine riguarda Emmy Hennings, si può dire che Emmy abbia percorso tutti i gradini della vita, dai più bassi ai più elevati. Emmy, infatti, ha trascorso interi anni della propria vita nel caos più totale. Ha fatto uso di droghe, ha avuto molti spasimanti e per un breve periodo si è perfino venduta come una donna di strada. Poi però la sua vita ha subito una svolta improvvisa ed Emmy si è avvicinata alla religione cattolica, anche se l'ha praticata in maniera molto personale. E infine la conoscenza con Hugo Ball ha conferito alla sua vita una connotazione quasi mistica e ascetica. Emmy, a mio modo di vedere, incarna la dimensione giocosa della creatività e penso che la sua creatività sia la più forte e la più marcata.
In questo suo romanzo il personaggio di Hermann Hesse emerge con tutte le sue luci, ma anche con tutte le sue ombre. Ma in particolare emerge quello che si potrebbe definire il lato nevrotico del carattere di Hesse. Secondo lei si può dire che la nevrosi di Hesse, così come emerge dalle pagine di questo suo romanzo, riflette la nevrosi di tutta un'epoca, quella appunto tra le due guerre, e che il grande successo di Hesse come scrittore nasce proprio dal fatto che Hesse si è fatto più o meno consapevolmente interprete di questa nevrosi?
Ich glaube, das kann man wirklich so bezeichnen, dass ganz bewusst.
Sì, credo proprio che la nevrosi di Hesse possa essere definita in questo modo. E penso anche che si tratti di un tipo di nevrosi che deve essere presa molto sul serio. Noi forse troviamo di che sorridere al pensiero che queste persone trovassero fastidiosi e fonte di nevrosi fenomeni come il traffico delle strade e i rumori delle grandi città, tutte cose che per noi oggi sono, per così dire, assolutamente ovvie e naturali. Ma in realtà quello che si coglie in una forma di nevrosi come quella di Hermann Hesse è il fastidio nei confronti di una civiltà sempre più dominata dalle macchine e quindi sempre più disumanizzata. È una nevrosi che si rispecchia nella difficoltà nel rapporto con gli altri e perfino nella difficoltà nel rapporto con se stessi e col proprio corpo. I continui dolori fisici che costringevano Hesse a lunghi soggiorni di cura a Baden erano in larga parte il prodotto di questa nevrosi. Si potrebbe quasi dire che erano dolori psicosomatici che non corrispondevano alle sue reali condizioni fisiche.
E quindi si può dire che il successo del quale l'opera di Hermann Hesse continua a godere ancora oggi si può spiegare anche col fatto che le nevrosi di Hermann Hesse sono tuttora le nostre nevrosi, quasi un secolo dopo.
Ja, ich denke vor allem der jungen Leute und sie lesen ja vor allem Hermann Hesse.
Sì, e penso soprattutto ai giovani che sono i principali lettori di Hermann Hesse. Credo che i libri che Hesse ha scritto fino all'età di 50 anni, e si può dire al proposito che Hesse abbia avuto una pubertà piuttosto lunga, ecco, credo che quei libri riflettano precisamente l'intimo conflitto tra la vita individuale di ciascuno di noi e la civiltà, o per meglio dire il contesto sociale e culturale nel quale ci troviamo a vivere senza tuttavia averlo scelto. È questo il motivo per cui libri come Demian, Siddhartha e Il lupo della steppa, solo per citarne tre di titoli, sono ancora così attuali e così apprezzati. Dopo i 50 anni e il terzo matrimonio, questa dimensione del carattere di Hesse è scivolata in secondo piano e così, a mio modo di vedere, è finito anche il periodo della sua grande creatività.
C'è una cosa che colpisce nella solitudine a tre, Hermann Hesse, Hugo Ball e Emmy Hennings, ed è il rapporto molto particolare tra Hesse e la Hennings. Emmy Hennings definì una volta Hermann Hesse «Mein unschuldiger Traum», cioè «il mio sogno innocente». E questa testimonianza del fatto che con ogni probabilità la Hennings amò Hesse di un amore platonico. Che importanza ha avuto Hermann Hesse nella vita di Emmy Hennings, non solo nella vita letteraria, ma anche nella vita quotidiana?
Ich denke, über der ganzen Geschichte hier ist wie eine erotische Wolke.
Credo che su tutta questa storia leggi qualcosa come una nuvola erotica. Queste persone sono molto vicine l'una all'altra, ma nello stesso tempo mantengono una distanza che per taluni aspetti è quasi ridicola. Basti pensare che per più di 6 anni continuano a darsi del lei, il che è una cosa molto strana negli ambienti germanofoni. Credo insomma che ciascuno dei tre abbia avuto paura di avvicinarsi troppo agli altri, e questo riguarda in particolare Hermann Hesse e Hugo Ball. Non bisogna dimenticare infatti che il primo grande amore di Hugo Ball fu un amore di natura omosessuale, così come non bisogna dimenticare che Hermann Hesse, pur non avendo mai manifestato tendenze omosessuali, osservò una volta che le sue amicizie più profonde erano state tutte amicizie con uomini. L'amore, o se vogliamo l'inclinazione che Emmy prova per Hermann Hesse, è un sentimento per lei completamente nuovo e con ogni probabilità non meglio spiegabile, forse è proprio per questo motivo che Emmy si comporta con molta prudenza nei confronti di Hesse. Per avvicinarsi a Hesse, Emmy stringe amicizia di volta in volta con le donne che gli sono maggiormente vicine. Ma proprio per questo motivo Hesse rimane il suo sogno innocente. Questa distanza però permette paradossalmente una maggiore confidenza, una confidenza ancora maggiore rispetto a quella che legava Emmy al suo, peraltro, amatissimo Hugo. Non credo che si possa parlare di un semplice amore platonico, perché Emmy non era una donna da amore platonico, ma certamente Emmy sapeva che Hesse sarebbe rimasto il suo sogno innocente. E così tra i due si è rimasti sul piano dell'amicizia. Ma a volte le amicizie sono più intense e durano più a lungo dell'amore fisico. E questo è stato appunto il caso di Emmy Hennings e Hermann Hesse.
Es ist der Fall zwischen Emmy und Hermann Hesse.
Und werde immer Ihr Freund sein, e sarò sempre vostro amico. Il titolo di questo suo nuovo libro prende spunto da un passo di una lettera che Hermann Hesse scrisse a Emmy Hennings nel gennaio del 1922. Eveline Hassler, per chiudere con una battuta questo nostro incontro. Che morale, o se vogliamo che insegnamento, possiamo trarre dalle vicende nate dall'incontro di questi tre destini?
Es sind drei Freunde, die voreinander.
Sono tre amici che hanno rispetto dell'altro e ne rispettano la solitudine. E credo che per tutti e tre questo sia stato il legame più forte, più intimo e più intenso. La storia di questo libro è la storia di tre persone che si amano e che nello stesso tempo conservano il rispetto nei confronti della solitudine altrui.
Finisce qui l'incontro con Eveline Hassler, che ci ha parlato del suo nuovo romanzo Un Werde immer Ihr Freund sein, dedicato all'amicizia tra Hermann Hesse, Hugo Ball e Emmy Hennings, e pubblicato dall'editore Nagel und Kinche di Zurigo. Un cordiale saluto e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Rete 2.